saluto da Sergio Benoni, siamo in diretta dal Parco di Monteclaro per seguire la presentazione del POR Fest. Stasera c'è tantissima gente qui nel Parco di Monteclaro, è stato allestito un palco dove si svolgerà prima un incontro con la regione e con coordinato dai nostri Elio Turner-Temalle e Vito Biolchini, e subito dopo ci sarà un concerto. È appena terminato il sound check, bellissima giornata, come vedete è una giornata veramente confortevole, veramente un piacere essere in questo parco, che tra l'altro dovrebbe essere usato più spesso per eventi come questo e anche per eventi di musica in città. Era da molto tempo che non capitava di vedere il Parco di Monteclaro così pieno di gente e con una manifestazione come questa. Sul palco si stanno sistemando in questo momento i protagonisti di questo incontro, verranno spiegate quelle che sono le opportunità offerte da questi nuovi bandi europei per lo sviluppo della Sardegna dei prossimi anni, quindi un momento molto importante che sicuramente merita tutta l'attenzione del nostro pubblico. Ecco perché Radio X, oltre a aver parlato di questo incontro nei giorni scorsi, aver spiegato di che cosa si tratta, ha deciso di seguire in diretta, come stiamo facendo sempre più spesso, questi incontri. Ci sono Vito e Elio sul palco, noi siamo in una postazione in mezzo al pubblico, come era già capitato in occasione di altri eventi come questi, come è capitato nell'ambito del Festival Leggendo Metropolitano. Tra gli ospiti di questa serata ci saranno il presidente della regione Francesco Pigliaru, anche se non l'abbiamo ancora visto in giro, ma è annunciata la sua presenza. C'è Raffaele Paci, l'assessore alla programmazione, che è l'assessorato che gestisce operativamente il bilancio della regione, quindi anche l'assegnazione dei contributi europei. C'è Graziella Pisu, che è già stata ospite nei giorni scorsi di Radio X e ha spiegato in uno speciale a Vito Biolchini le opportunità di questa nuova, diciamo, di questa nuova dotazione di fondi europei per la Sardegna. E poi ci sono vari altri ospiti che rappresentano anche il Consiglio dei Ministri. Ecco, sul palco si sta iniziando a muovere qualcosa, ha sentito la voce di Vito Biolchini, quindi forse possiamo tra un po' anche cedere il microfono idealmente agli ospiti che sono sul palco. Ancora qualche minuto, ci saranno forse almeno 300 persone qui nel parterre del Parco di Monteclaro, quindi se ci state ascoltando magari in questo momento attraverso la radio e volete venire ad ascoltare questo incontro e il concerto di Gavino Murgia subito dopo, un concerto molto bello con la partecipazione anche del maestro Luigi Lai con le sue Launeddas. È un progetto mediterraneo con al centro la cultura e la musica del Mediterraneo, che è anche un po' il focus di questa dotazione di fondi FES.
Buonasera!
Eccoli qua, eccoli qua.
Buonasera. Benvenuti a Monteclaro. Qualcuno viene dalle case qui vicino, qualcuno viene dal lontano Capodisopra, da tutte le parti della Sardegna, per sapere di che cosa si parla qui stasera. Buongiorno Europa! Che cosa significa buongiorno Europa? Intanto avete sentito le note potenti di Gavino Murgia, del suo terzetto, e del maestro Lai, che hanno scaldato i loro strumenti, e dopo ci sarà un concerto a gratis offerto dalla giornata, ma il concerto a gratis ve lo dovete guadagnare, e per guadagnarvi questo concerto dovete sentire noi, soprattutto l'assessore Paci dovete sentire, che in questo momento è senza microfono e fa spallucce. Stasera parleremo di una cosa difficile che sulla carta è anche abbastanza difficile da raccontare in uno spiazzo all'aperto dove i bambini giocano, dove i musicisti suonano. Vi dico soltanto POR FESR 2014-2020. Sembra una malattia polmonare, ma è ben altro. Vito Biolchini adesso introduce la serata.
Io ringrazio Elio Turner-Temalle e ringrazio anche tutti quelli che ci stanno vedendo, Elio, sul sito web dell'Unione Sarda.
Porca miseria,
lo sanno all'Unione Sarda che noi siamo sul sito dell'Unione Sarda, lo stanno scoprendo in questo momento. Però siamo anche in diretta su Radio X, a casa
tanti
nostra.
Saluti, facciamo
insomma
un inchino anche a Radio X.
Insomma, e qui siamo. Allora, oggi parleremo e presentiamo il piano FESR 2014-2020. Allora, la stragrande maggioranza di noi sente parlare sempre sui giornali di fondi europei. In realtà ci sono tanti tipi di fondi europei. Questi sono fondi europei molto particolari che arriveranno in Sardegna per infrastrutture soprattutto, ma non solo, tra il 2014 e il 2020. Sono circa 930 milioni di euro. E per parlare di come verranno spesi questi soldi, abbiamo qui i nostri ospiti. Raffaele Paci, che è assessore alla programmazione, anche vicepresidente della Giunta regionale, la dottoressa Graziella Pisu, che ringrazio, eccola qua, la signora con la giacca bianca, autorità di gestione del Porfest.
Sì,
fate un applauso,
applauso,
è un talk show questo, aio, dai.
Poi volendo, se si scaldano gli animi, fanno anche la passerella, sono capaci di tutto.
Allora, la dottoressa Maria Ludovica Agro, che è direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, eccola. E poi Charlina Viceva, che è direttore generale Crescita Intelligente, Sostenibile ed Europa del Sud della Commissione Europea della Direzione Generale Politica Regionale e Urbana dalla Bulgaria. Eccola qua, insieme.
Che è, diciamo, l'ospite che mi spaventa di più, perché sapendo chi siamo noi, Crescita Intelligente,
no, ce n'è
poca. È la
cosa
che mi mette più inquietudine in questo momento.
Va bene. Allora, io... Insomma, farei la prima domanda all'assessore Paci per dare, come dire, un quadro generale di ciò che ci aspetta, perché questi fondi sono programmati in maniera molto precisa e sono frutto di una programmazione comune, cioè dall'Europa arrivano delle indicazioni. E noi cosa ci mettiamo? Ci mettiamo delle idee, ci mettiamo delle proposte? Come si riesce a interagire tra il livello europeo, perché questi sono anche fondi di coesione, quindi cercano, come dire, di ridurre, far ridurre i gap in ogni regione rispetto a una media europea. E insomma, cosa arriva invece dalle regioni, cosa è arrivato dalla Sardegna nello specifico?
Non so mai se devo rispondere seriamente oppure no, stare... È seria la domanda?
È seria.
Non mi fate fare brutte figure, perché c'è qui, no? Il direttore, dirigente dall'Europa, il dirigente dell'agenzia, poi soldi non ce ne danno più, quindi mi raccomando
strategicamente in mezzo.
Non ci facciamo riconoscere, stiamo seri. Allora, fondi europei sono un'occasione estremamente importante, li abbiamo utilizzati nel passato, siamo stati un po' lenti nell'utilizzo di questi fondi, dobbiamo far meglio, dobbiamo crescere, dobbiamo rafforzare le nostre istituzioni, le nostre strutture. Lo stiamo già facendo, stiamo cercando di farlo dando una visione unitaria all'utilizzo dei fondi. Questa è una cosa importante che voglio cercare di comunicare a tutti. Abbiamo smesso di pensare, no, questo fondo, il PORFESR, poi l'altro, l'FSE, poi il FEAS. Sono risorse che arrivano, noi le dobbiamo usare insieme per le politiche che vogliamo portare avanti, quindi la politica per l'istruzione, politica per il lavoro, politica per le imprese, politica per l'ambiente. È quello che stiamo cercando di fare con la programmazione unitaria e stiamo cercando di iniziare ad utilizzare questi fondi da subito. Tenete conto, si chiama programmazione 2014-2020. Tutti sappiamo che siamo nel 2015, sono stati approvati i programmi qualche mese fa, quindi non siamo noi in ritardo, ma non dobbiamo pensare, intanto il 2020 è lontano, no? Il 2020 arriva in fretta e quindi dobbiamo essere subito capaci e efficienti di spenderli bene per far crescere la nostra economia, per far crescere la competitività delle nostre imprese, per migliorare l'innovazione tecnologica, insomma, per creare occupazione, perché poi alla base di tutto è quello che ci interessa, creare opportunità di lavoro per i nostri giovani.
Ha risposto bene, direi, la prima domanda del professore, sì.
Però questa era la domanda a piacere, attenzione, certo. Poi arrivano le altre. Io ho una curiosità, perché qui stiamo affrontando un problema complesso, e un problema complesso io vedo in platea ci sono operatori economici, operatori del mondo della cultura, li vedo così a occhio nudo, si riconoscono. Però poniamo che passi un passante e sente che oggi parliamo del PORFESR 2014-2020 e dice: che cos'è? E uno glielo spiega e dice: è il programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. E già non si capisce lo stesso. Questo fondo, questi 930 milioni, iniziamo a vedere come sono divisi. Sono divisi in sette assi. Che cosa vuol dire che sono divisi in sette assi e come sono stati scelti?
Io lo chiederei alla dottoressa Graziella Pisu, che è autorità di gestione di questo PORFESR. Se ha il microfono, ha il microfono.
Sì, in effetti, buonasera a tutti. In effetti il termine ASSI non è molto diretto, non si riesce a capire che cosa voglia dire, quindi diciamo che sono ambiti tematici, priorità che cerchiamo di realizzare per contribuire a quelle che sono gli orientamenti, diciamo, comunitari. Quindi stiamo parlando asse 1, l'obiettivo tematico 1 è quello relativo alla ricerca, cerchiamo di lavorare, di investire nel mondo della ricerca, ma non soltanto ricerca universitaria e centri di ricerca, ma cercare di collegarli alle imprese. Quindi probabilmente dobbiamo utilizzare dei termini un po' concreti. Dobbiamo l'asse 2, è l'asse relativo alla riduzione del divario digitale che c'è in Sardegna, quindi creare delle infrastrutture che consentano a tutti di utilizzare al meglio dei servizi che poi eroga anche l'amministrazione regionale. L'asse 3, competitività, cioè facciamo innovazione per le imprese attraverso l'applicazione dei risultati della ricerca e attraverso anche una rete con altre imprese del mondo dell'Europa, insomma anche con altri centri, fare una rete di imprese in qualche modo. Investiamo per valorizzare l'asse 4 è quello relativo all'efficientamento energetico, quindi asse 4 oppure obiettivo tematico, sentiranno parlare anche di questo, quindi cerchiamo di ridurre il costo e fare efficientamento energetico nelle strutture pubbliche. Dico soltanto alcune cose perché non possiamo dire tutte le azioni che ci sono all'interno del POR, che è un programma abbastanza complesso. Altro asse è quello relativo alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali attraverso la promozione turistica, oppure l'asse che per investire, diciamo, e aiutare produrre l'inclusione sociale, cercare di lavorare su questo tema. Stiamo lavorando molto bene con il Comune di Cagliari, con il Comune di Sassari, con i quali sono stati sottoscritti degli accordi, quindi questa è anche l'organizzazione, che il decentramento che cerchiamo di fare, e anche col Comune di Olbia. Quindi questo per dire i primi assi, ecco, che di cui certo. Vediamo poi dopo.
Allora, dottoressa Gro, lei dirige l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Come sono cambiati questi fondi europei negli anni? Ormai sono partiti alla fine degli anni 90, se non ricordo male, con i fondi POR. Ma la crisi come ha modificato? Perché questi fondi arrivano in parte dall'Europa, in parte dagli stati, dalle regioni, quindi chiaramente la crisi immagino abbia modificato anche il panorama nel quale siete stati costretti a muovervi.
Questa è la domanda più seria. Allora, intanto buonasera, sono molto contenta anche di avere questo nuovo format e di cercare di esprimere con parole chiare tutte queste sigle che inseguono chi si occupa di fondi strutturali. Sì, il cambio di passo nel 14-20 è palpabile. Questo nuovo periodo di programmazione, che è sempre di 7 anni, teniamo conto che questa politica di sviluppo è l'unica che dà questa lunga visione anche in Europa. I fondi di coesione in Europa rappresentano un terzo del bilancio comunitario, quindi se lo guardiamo, diciamo così, una cifra molto consistente. Proprio perché hanno quest'ottica così lunga, lo scorso settennio è stato un settennio difficilissimo perché attraversato dalla crisi che ha travolto tutte le premesse programmatiche che avevamo fatto nel 2007. Questo ha determinato ritardi da noi sicuramente, ma non solo da noi, quindi ritardi europei, ha determinato una crisi, diciamo, anche di investimenti pubblici non solo da noi, cioè i fondi sono stati in parte sostitutivi, e questo, diciamo, è la parte negativa della crisi, ma è anche un segnale di come l'Europa agisca nella storia degli stati membri e nell'economia in modo anche estremamente positivo, perché queste risorse sono servite a non far scendere poi più di tanto gli investimenti. Cosa è cambiato nel 14-20? L'Europa, con la strategia Europa 2020, si è data 11 priorità uguali per tutta l'Europa, quindi ha disegnato quali erano le linee di sviluppo attorno alle quali bisognava convergere, e nel fare questo ha messo anche la Commissione delle condizioni per questo partenariato. Investo insieme agli Stati membri se esistono delle condizioni di contesto che me lo fanno fare, che sono le famose, altra parola strana, condizionalità ex ante. Ma questo cosa significa? Che abbiamo disegnato delle strategie di investimento. Noi ne abbiamo una che è quella nazionale più quelle regionali, strategie di specializzazione intelligente, che ci hanno consentito di mappare le capacità che ci sono sul territorio per le imprese e capire meglio quali erano le linee di sviluppo attorno alle quali, nell'ambito di questi 11 obiettivi, potevamo lanciare maggiori sfide per far crescere, come diceva l'assessore, il PIL sì, ma con l'occupazione, cioè far crescere il PIL ma facendo crescere l'occupazione e quindi il benessere dei cittadini. Un altro punto fondamentale è stata la capacità amministrativa, e per ogni regione o amministrazione centrale che gestisce i fondi c'è un piano di rafforzamento amministrativo. Questo vuol dire che abbiamo voluto anche cambiare cultura. Come l'abbiamo cambiata? Orientandoci ai risultati attesi, cioè tutta la programmazione viene fatta dicendo in anticipo che risultato voglio avere da quell'investimento, da quell'azione. E per tornare al Port Sardegna, per esempio, il Port Sardegna è stato capace di ridurre le azioni da 66 del 2007-2013 a 34 scelte nel 14-20, quindi concentrando anche delle linee proprio favorito da questi quadri strategici che prima mancavano. Quindi credo che la consapevolezza anche dell'Europa di potersi orientare in modo univoco verso degli obiettivi concentrati sia veramente un po' il cambio di passo che anche l'Italia ha sentito. Un'ultima cosa, come la Sardegna ha deciso di fare una gestione unitaria, anche a livello nazionale si è sentito questo, e quindi si guarda ai territori nell'insieme delle loro risorse, FESR, FSE, quindi fondi strutturali cofinanziati dall'Europa, ma anche le risorse aggiuntive nazionali verranno vissuti, diciamo così, come un unicum diretto alle linee di sviluppo intelligente e sostenibile che abbiamo scelto di perseguire.
E le linee di sviluppo intelligente e sostenibile, e la Carlina Viceva, abbiamo detto prima, è direttore generale crescita intelligente e sostenibile dell'Europa del Sud, Commissione Europea. Allora, volevo chiederle qual è l'attenzione che l'Europa dà all'Europa del Sud e soprattutto all'Europa mediterranea. Cioè, immaginiamo che insomma, la Sardegna, in quanto isola, abbia ovviamente delle caratteristiche, delle specificità e delle difficoltà che evidentemente in altre regioni europee non ci sono. L'Europa tiene conto di queste caratteristiche delle regioni insulari, oppure, come dire, il piano è tale che, come dire, si rimane a un livello molto più alto e queste caratteristiche poi non emergono all'interno di una programmazione? Mi ha guardato male.
Very much. Buongiorno Cagliari and buongiorno Sardegna, and I'm very happy to be here today with you. It is really a pleasure to represent the Commission today. And the first thing I will say is that the Commission of Regional Development, Mrs. Creţu, really wanted to come today and celebrate with you. Unfortunately, she is held by some previous commitments, so she couldn't manage. But that made me happy myself to be here today with you and celebrate together.
Buongiorno Cagliari, buongiorno Sardegna. Sono molto contenta di essere qui ed è un piacere, una grande occasione per la Commissione europea essere qui. Il direttore dello sviluppo regionale, la signora Creţu, non è potuta essere qui per problemi e impegni precedenti. Io sono contenta che lei non sia potuta venire perché così posso esserci io, e vi ringrazio ancora di avermi invitato.
And I would like to pass a word of thanks to the managing authority, to Ms. Pisu, but also to Assessore Pacci for the nice, very kind invitation and for making this event so that all the people that are interested to know what it is about, this regional program are here today and can hear with their own ears about this program.
E sono molto contenta, vorrei ringraziare innanzitutto l'autorità di gestione, la signora Pisu, il signor Paci, per aver organizzato questo evento che dà la possibilità a tutti quelli che sono interessati al programma regionale di sentire con le proprie orecchie di che cosa si tratta.
And I would like to thank them for the very cooperative attitude, because it was a very long process. We negotiated the program for many months, and I want to specifically point here my colleague Francesco De Rose. So Francesco, you can stand up so that everybody sees you. He's our main person from the commission, and it was really important that everybody worked so hard in order to have this program adopted in July.
Vorrei ringraziare tutti per l'attitudine di cooperazione che hanno dimostrato. È stato un processo molto lungo che ha richiesto un lavoro di tantissimi mesi, e nello specifico vorrei ringraziare Francesco De Rose, che è stata la persona di riferimento della Commissione europea. Tutti quanti hanno lavorato molto in tutti questi mesi.
So the question was whether we pay attention to the specific features and characteristics of each and every region, and specifically for Sardegna. Indeed we do, and that is why we negotiate together for a very long time, listening to the regional authorities, what their needs are, what their challenges are, and we are trying to put them in the overall context of Europe so that we look together, all Europeans, towards the same objectives and make Europe better for living.
Quindi la domanda era se ci prendiamo in considerazione le specificità, le caratteristiche dei paesi del sud e soprattutto della Sardegna, e in effetti lo facciamo e come? In effetti lavoriamo insieme per raggiungere un obiettivo che è comune, e lavoriamo insieme per identificare le necessità, per identificare le sfide, e lavoriamo nel contesto europeo, tutti quanti verso lo stesso obiettivo, che è rendere l'Europa un paese migliore, un posto migliore.
But let me tell you few words about what we want to achieve for the next programming period. Next, as Assessore said, it's a bit in the middle, but 2014-20. We want to be much more strategic, we want to be much more result-oriented, and we want to have a visible impact of our joint investment effort for the people that are living in throughout Europe and in Sardegna as well.
Però vorrei dire due parole riguardo agli obiettivi che abbiamo per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020. Innanzitutto vogliamo essere più strategici, vogliamo avere un orientamento più basato sui risultati, cioè vogliamo puntare più ai risultati, e vogliamo avere un impatto visibile con i nostri investimenti sulla vita delle persone.
In a nutshell, we want to have a vision and a target what we want to achieve in 2020, and to make the project follow strategy instead of the other way around. And that was, I would say, one of the biggest difficulties, not only in Sardinia but across Europe, that very often we were just picking projects, but in the end they would not always fit a strategy and vision. This time around we want to go in the other direction. First we design a strategy, first we want to build our vision, what we did with the programming, and afterwards the selection of the projects should follow the main targets intended.
Quindi abbiamo una visione e abbiamo degli obiettivi per il 2020, e quello che abbiamo fatto questa volta, a differenza probabilmente di altri periodi, è stato far seguire i progetti alle strategie, cioè partire dalle strategie per arrivare ai progetti e non il contrario. E questo è stato un approccio un po' più difficile, perché solitamente si possono fare le selezioni dei progetti che vengono presentati, però questi progetti non sempre rientrano in una strategia più complessiva e più generica. Quindi innanzitutto siamo partiti dalla strategia, siamo partiti dalla visione, quindi dalla programmazione, e i progetti poi arriveranno in seguito.
And if we talk about Sardegna, then the most important thing is with the people, everyone participating, to really discover the strengths on which the economic development and competitiveness can be built for this region. And this we do with our strategic documents and with a very special strategy that we insist to be developed, which is called the Smart Specialization Strategy. That means to specialize in the areas which are unique, which are drivers to growth, and that could bring the best quality of life for the people here in Sardinia.
Quindi quello che abbiamo fatto per la Sardegna è stato cercare di coinvolgere le persone, far partecipare le persone per cercare di scoprire quali sono i punti di forza di questo territorio per raggiungere uno sviluppo economico e una competitività che siano ottimi. Per cui abbiamo cercato di sviluppare un documento strategico e soprattutto con una strategia di specializzazione intelligente che riconosce le unicità dei territori e che quindi riesce a sviluppare i progetti migliori per una migliore qualità della vita dei sardi.
And maybe just at the end, because we are talking about results, we want to see what will come out of the money and talk much more on what we will achieve than how much money will go to the region. So let me just give you three or four elements, three or four things that we want to see at the end of the programming period. So as a result of our money, there is a commitment that will cover the whole of Sardinia with broadband. So the whole full coverage will be ensured. And that is not a purpose on its own. This is to empower and activate growth.
Quindi stiamo parlando dei risultati. Vogliamo parlare dei risultati, vogliamo parlare anche del modo in cui i soldi che abbiamo a disposizione verranno spesi verso gli obiettivi e quindi vorrei elencarne alcuni. Abbiamo preso l'impegno innanzitutto di coprire l'intero territorio regionale con la banda larga e questo verrà fatto per dare la possibilità alle persone e per attivare la crescita di questo territorio.
One of the projects that is also committed by everyone participating in the program is to have an integrated electronic ticketing for the public transport across the whole of Sardinia.
E un altro obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di avere un biglietto elettronico unico per tutta la rete di trasporti regionali sarda.
We will invest in a number of cooperation projects between researchers and the business community so that what the researchers produce will contribute to economic development and jobs in Sardinia.
Vogliamo creare vogliamo investire nella cooperazione tra la ricerca e le aziende in modo che i risultati della ricerca possano essere poi implementati e possano contribuire alla crescita economica sarda.
I will invite you to really read the program and I have two messages at the end. Please participate in all the discussions that relate to building a vision for your region and for your city. And please consider the best projects, because now is the time to design and select projects, the best projects that will contribute to the development of your region.
Quindi avrei un invito per voi prima di concludere, ed è quello innanzitutto di leggere il programma, e poi vorrei chiedervi due cose. Una è quello di partecipare, partecipate per creare la visione, per costruire questa visione per la vostra regione, per la vostra città, e poi contribuite ai programmi, perché i programmi migliori saranno poi quelli che porteranno a questo sviluppo.
Grazie.
Grazie alla dottoressa Viceva. Una domanda così semplice, perché la faccio io, è semplice, all'assessore Paci. Io sono così, ci capiamo con gli sguardi con l'assessore Paci. Io vedo che questi sette assi più uno, che è assistenza tecnica, hanno una divisione, questi 930 milioni sono divisi. Quindi è stato fatto un ragionamento per dividere...
Non usiamo parole troppo impegnative, un ragionamento.
Io dico parole a caso, assessore, è la mia caratteristica. E vedo che il maggior investimento è sulla competitività del sistema produttivo. Lei prima diceva che il nostro problema è l'occupazione, quindi la competitività delle imprese. Evidentemente, se è stato deciso di spendere la maggior somma tra tutti gli assi su quest'asse qui, su quest'area tematica, evidentemente c'è qualche gap da superare per le nostre imprese. Sono piccole, non riescono a competere, risentono delle specificità del territorio. Ecco, allora, quali sono le strategie, in modo che lo capisca anch'io, assessore, che si vogliono attuare in Sardegna per superare questo gap?
Devo rispondere o posso chiedere aiuto al presidente?
Sì, chiediamo aiuto al presidente.
Aiuto al presidente che si è
come
messo,
spesso si può fare, un aiuto dal pubblico è permesso, lo facciamo venire qui su e così aiuto anche lui a rispondere, no? Intanto che sale inizio a rispondere. L'abbiamo detto dalla campagna elettorale, lo stiamo ripetendo ogni volta. Non si fa sviluppo senza le imprese, sono le imprese che devono essere al centro dell'iniziativa e lo stiamo facendo con questi fondi, con gli altri fondi, quelli del agricoli, del fondo sociale, e l'abbiamo messo insieme in un quadro unitario proprio in una delibera di martedì scorso sulla competitività delle nostre imprese, pensando a dotarle di innovazione, di maggiore innovazione, a renderle quindi più competitive, ma nei mercati aperti, nei mercati nazionali e internazionali. Tutti sappiamo che il tessuto produttivo della Sardegna, ma in generale dell'Italia, è fatto di imprese troppo piccole da sole non riescono ad essere competitive, e quindi è importante che si mettano insieme, che facciano rete, che facciano filiera. È questo che noi dobbiamo cercare di sostenere. Le imprese dei settori tradizionali anche che abbiamo, importanti come l'agroalimentare, o quelle che operano in settori più avanzati di alta tecnologia come la tecnologia dell'informazione, l'ICT. Insomma, è una sfida importante, ma andando in giro nei territori, parlando col nostro partenariato, vediamo che le imprese sono pronte, ci credono, si iniziano a vedere segnali di ripresa a livello nazionale, a livello europeo, e quindi noi dobbiamo essere pronti a intercettare questi segnali positivi che ci sono.
Io volevo fare una domanda al presidente Pigliaru, che ovviamente arriva in un momento in cui il dibattito già si era sviluppato, ma sicuramente conosce, ha già parlato.
È pronto.
Ne parlavamo prima, lo diceva prima la dottoressa Agro, che questa sfida è una sfida anche per le pubbliche amministrazioni, che sono chiamate evidentemente a fare un salto di qualità. La crisi ha cambiato lo scenario, però oggettivamente anche dover rimodulare i fondi così come è capitato per non doverli perdere è segno che spesso qualcosa non torna. Allora, quali sono le sfide che la macchina amministrativa e burocratica deve sostenere, perché comunque l'Europa probabilmente ci mette anche del suo nel complicare ogni tanto le procedure?
L'Europa ci mette il suo, però lei tocca un tema importantissimo. Io lo dico da tanto tempo, perché lo penso, che la differenza poi tra una regione che è molto sviluppata, che funziona bene, che ha una buona economia, e una regione che fa fatica, è spesso nel funzionamento delle istituzioni, spesso delle nostre istituzioni, perché noi possiamo sempre dare colpa all'Europa, possiamo sempre dare colpa a Roma, però la verità è che dobbiamo mettere ordine nel modo in cui funzioniamo noi. E abbiamo moltissimi indicatori del fatto che questo è il punto cruciale a livello di regioni e a livello anche di nazioni. È una grande fatica, perché questo è il punto essenziale. Noi continuo a leggere sui giornali notizie su rimpasti probabili o improbabili. Sembra che ci sia una politica che non si rende conto che, al di là del fatto che è sempre possibile naturalmente migliorare una squadra nel livello politico, ed è certamente un argomento dal quale non ci si sottrae, perché è ragionevole farlo, perché bisogna rendicontare alla gente, dire quello che si fa, e bisogna sempre farlo nel migliore dei modi, però poi c'è una macchina sottostante amministrativa in cui noi ancora oggi, lo dico tranquillamente, facciamo una fatica infinita a portare un po' di funzionari da un luogo in cui magari non servono in quel momento, in quel numero, a un posto in cui magari servono di più. Poniamo la protezione civile perché dobbiamo metterci in sicurezza, e abbiamo procedure, come dire, che non vanno tanto bene, perché se passano mesi prima di riuscire, nonostante la volontà di farlo, a ottenere quel risultato, c'è qualcosa naturalmente che non funziona. Questo devo aggiungerlo senza nessuna timidezza, che in Italia abbiamo un enorme problema di meritocrazia. Ora, certo, la meritocrazia dentro la pubblica amministrazione è complicata, no? Perché è più facile misurare quello che uno fa in una fabbrica di bulloni, presumibilmente, immagino, di quanto non sia nella pubblica amministrazione. Tuttavia noi abbiamo bisogno di tirar fuori il meglio dalle persone, è assolutamente fondamentale, da chi è bravo e anche da chi è meno bravo. Tutti dovrebbero avere un contesto nel quale si sentono autorizzati, incentivati a lavorare al meglio. È difficile, perché in Italia non ci riesce quasi nessuno a scrivere delle regole che funzionino, ma questo è fondamentale. Finisco con un punto che penso che lanceremo, penso, se ci riusciamo lo faremo. Alla fine forse bisogna fare come si fa qualche volta in Italia e come sta facendo molto bene l'Inghilterra. Forse un modo di tirar fuori il meglio delle persone è senza dubbio quello di premiare chi vale. Possiamo scrivere regole molto complicate e cercheremo di farlo, magari facendole semplici, ma insomma, delle regole che è complicato scrivere anche quando sono semplici, però non possiamo stare fermi nel frattempo, quindi magari nei prossimi mesi lanceremo un grande concorso di idee innovative tra chi lavora nella pubblica amministrazione, un concorso di idee, una bella competizione di idee, così anche un giovane che magari è in un angolo, messo in un angolo dalla pubblica amministrazione, che ha una buona idea, avrà l'occasione di alzare la voce e dire: io ho una buona idea. E se facciamo questo dimostreremo che c'è un sacco di gente brava nella pubblica amministrazione che in questo momento sta facendo fatica a farsi valere perché magari non ha nemmeno la fiducia di essere riconosciuto in quanto bravo. Grande tema.
Non siate timidi. Dottoressa Gro, possiamo indicare degli errori che non vanno fatti nella programmazione europea, perché, come dire, abbiamo
che
un po'
magari
di...
sono stati già fatti, magari,
per esempio, come dire, noi lavoriamo nella cultura, sono stati costruiti anni fa una cinquantina di teatri che poi sono rimasti chiusi perché le pubbliche amministrazioni non hanno i soldi per aprirli, eccetera. Quindi, come dire, questo è solo un esempio eclatante per quanto ci riguarda, però, come dire, si può dire appunto quali errori non si devono fare quando si programmano delle risorse europee di questo tipo? O quali errori sono stati fatti che non dovrebbero essere ripetuti?
Ma io credo che adesso qui, diciamo, elencare gli errori fatti è un po' complicato. Intanto per noi un errore grande è stato quello che forse parte proprio dalla capacità amministrativa, che è la nostra grande debolezza, di avere dei tempi di realizzazione, una capacità progettuale molto bassa. Quindi adesso, al di là delle scelte diciamo su cui gli investimenti sono ricaduti, direi che anche una grossa criticità è stata dettata proprio dai tempi stretti, cioè dai tempi molto lunghi di realizzazione, che magari alla fine rendono inutile un'opera che, se fosse stata realizzata nei tempi, forse invece sarebbe stata utile. Però in questa programmazione molto abbiamo cercato di mettere delle lezioni apprese dal passato. Prima di tutto, appunto, concentrarsi su alcune azioni, fare un menu di risultati attesi e di azioni collegate, e quindi rendere effettivamente il percorso per la scelta degli investimenti inseriti in quadri strategici che prima non c'erano, che dovrebbe rendere più aderente alla realtà la programmazione, che prima era molto staccata, diciamo, era molto focalizzata su due punti: programmazione e assorbimento delle risorse. Adesso invece c'è: dimmi prima cosa vuoi fare, prioritarizza i tuoi obiettivi, dimmi i risultati attesi e poi scegli sulla base di questo gli investimenti. Quindi certo, poi valuta e guarda l'efficacia. In questo senso, per esempio, stiamo mettendo in piedi anche un audit di performance, oltre che un audit, diciamo, per vedere la regolarità dei pagamenti, ma un audit di performance che dica: ma quest'opera l'hai realizzata e veramente, diciamo, soddisfa quella domanda per cui tu l'hai scelta e l'hai realizzata? Quindi, diciamo, sta cambiando l'ottica, e soprattutto lo sforzo grandissimo è quello di rendere l'amministrazione capace di guidarli questi processi. Anche l'agenzia, con molte difficoltà e quindi senza la pretesa di dare risposte esaustive, è un po' la risposta dell'Italia, diciamo, alle tante critiche che sono state poste sulla capacità di gestire i fondi, perché diciamo si è creata un'istituzione che è focalizzata solo sull'attuazione. Quindi focalizzarsi sull'attuazione pensando che questa deve dare una risposta efficace. L'errore del passato era proprio quello di, diciamo, di programmare e poi di stare attenti solo ad assorbire le risorse senza sapere quali erano.
Dottoressa Pisu, le autorità di gestione di questo POR, come vi state preparando a questo cambio di paradigma, a questo appunto cambio di prospettiva?
E le voglio chiedere anche un'altra cosa.
Non troppo difficile.
Come pensa, perché stiamo parlando di cose molto specifiche, stiamo parlando a operatori culturali, stiamo a operatori economici, come pensa che si possa coinvolgere, come dire, la cittadinanza? Perché dalle parole che avete detto tutti voi oggi, questa è una macchina che funziona se si spinge tutti assieme. Per spingere tutti assieme bisogna capire di che cosa si sta parlando. Molto spesso quando si parla di fondi europei, per chi non è molto addentro, uno se l'immagina come una cosa molto complicata, molto burocratica, molto piena di procedure macchinose e molto complicate. Come il cittadino può avere l'impressione che sta succedendo qualcosa, che in questi 7 anni succederà qualcosa? Quali saranno le prime cose che potrà rilevare un cittadino?
Beh, credo che, appunto, è stato già detto che la gestione dei fondi comunitari è una cosa complicata e soprattutto far capire quali sono i contenuti di questa programmazione comunitaria. Noi stiamo cercando di organizzarci e in parte non è che partiamo da zero, ci siamo già organizzati attraverso degli incontri con il partenariato, con gli operatori del settore. Adesso faremo un percorso anche per definire con gli operatori la strategia di specializzazione intelligente, però sono tutte terminologie che spesso il cittadino non coglie, quindi stiamo facendo degli sforzi per informare e rendere più semplice il lavoro che noi stiamo facendo. La regione si è già dotata di un sistema all'interno del sito con partecipa, nel senso che coinvolge i cittadini nelle scelte che si stanno facendo, e quindi anche questo è un elemento importante. Sotto il profilo organizzativo regionale è stato detto un po' dal Presidente, ci stiamo organizzando, stiamo modificando le strutture, rendendole più flessibili, favorendo la mobilità proprio per evitare che ci siano delle persone, del personale che stia all'interno di strutture dove magari non c'è quel carico di lavoro che richiede una gestione dei fondi comunitari. Dobbiamo organizzarci al meglio anche noi. I fondi adesso non li gestiremo, la maggior parte dei fondi non saranno gestiti all'interno dell'amministrazione regionale. Stiamo lavorando con i comuni di Cagliari, di Sassari, di Nuoro, quindi dovremo definire dei disciplinari proprio per capire quali sono le regole, come queste strutture che andranno a gestire dei fondi dovranno organizzarsi. Sto parlando di attività di gestione, attività di controllo, attività di valutazione, quindi aiutarli a programmare, e in parte l'abbiamo fatto in questi mesi, però aiutare anche a gestire queste risorse. Sul piano della comunicazione cercheremo di migliorare, perché in questi anni noi abbiamo fatto delle attività di divulgazione per far capire al cittadino quali sono le cose che noi andiamo a realizzare, perché spesso si dice non si stanno spendendo, che cosa stiamo facendo, quali sono i miglioramenti che sono avvenuti in Sardegna in questi anni con le varie programmazioni comunitarie e prima con quelle nazionali. Però io credo che ci siano, no, questi cambiamenti, e li possiamo toccare. Certo, c'è da migliorare, poi siamo stati asfaltati dalla crisi, insomma, quindi scusate il termine, però ecco, adesso dobbiamo fronteggiare la crisi. Organizzazione. L'organizzazione ci stiamo lavorando, e per la comunicazione cercheremo di farla in modo più semplice. Però io vorrei fare una proposta rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora. Qui ci sono tanti cittadini. Rispetto a quello che abbiamo detto, cosa si è capito?
Speriamo tutto.
noi parliamo, però noi parliamo e pensiamo di essere, di avere un linguaggio semplice, e invece magari è molto tecnico e le persone non capiscono. Qui ci sono molti addetti ai lavori, per carità, e quindi capiscono, però ci sono anche molti cittadini che non conosciamo, quindi sarebbe questa un'occasione importante per capire se è chiaro il linguaggio, se le cose che stiamo dicendo sono chiare per tutti.
Grazie. Salutiamo la dottoressa Gro. Grazie. Beh, io girerei anche questa domanda, lo spirito di questa domanda al presidente Pigliaru, cioè la comunicazione è comunque importante ed è difficile far comprendere la complessità delle cose a volte. E quando si parla di fondi europei, effettivamente ce ne sono tanti, di tanti tipi, non è semplice, ma soprattutto non è semplice coinvolgere i territori e le imprese, anche se gran parte di questi fondi poi vanno a finire nelle pubbliche amministrazioni, grosso modo, soprattutto di questo POR. Quindi comunque bisogna aumentare il livello di consapevolezza, di capacità, quantomeno dei cittadini, di comprendere quali sono le dinamiche. E non è semplice, visto che la Sardegna vive un momento difficile anche sotto questo aspetto.
Sì. Ma io sono d'accordo, io penso che comunicare cose complicate è complicato per definizione, quindi bisogna semplificare le cose. Mi viene in mente una cosa un po' esagerata che ha fatto il Galles a un certo punto della sua vita, ha preso i fondi europei e invece di fare 194.000 cose ne ha fatto una. E questa una era una grande pista tra il ciclabile, il camminabile e tutto quello che si vuole intorno alle coste del Galles, e quello era facile da comunicare, secondo me, no? Dice, facciamo una grande scommessa, quella roba lì ha funzionato perché adesso è molto conosciuta internazionalmente, eccetera. È chiaro che se noi, come abbiamo fatto negli anni passati, frazioniamo, ma sono sicuro che ne avete già parlato, frazioniamo, poi cosa vuoi comunicare? Frazioni di cose, non si può comunicare frazioni di cose, non ha nessun senso. Quindi la concentrazione, fare scelte molto chiare, molto nette, buttarsi su quello è fondamentale. Noi abbiamo fatto uno sforzo di comunicazione sulla scuola, anche se un po' travolti dalle polemiche della buona scuola di Renzi, sul progetto di scuola. Noi stiamo cercando di far capire che vogliamo cambiare la scuola in alcuni aspetti fondamentali, dagli edifici che non sono fondi europei, però magari portare la banda invece sì, portare internet nelle scuole assolutamente sì, e se noi tra un paio di anni avremo delle scuole dove si fa una didattica completamente diversa, molto più vicina al linguaggio dei nostri ragazzi e ragazze che sono nativi digitali, quello è un cambiamento epocale, un cambiamento fondamentale, e quello si potrà dire con i fondi europei abbiamo in gran parte finanziato questa cosa. La stessa cosa vale per il sostegno attivo ai disoccupati, abbiamo Garanzia Giovani che in tutta Italia sta facendo una grande fatica, ma non è un mistero perché sta facendo fatica, perché siamo partiti da zero, perché negli anni scorsi se ne fregavano tutti, buttavano soldi in politiche passive nel dare un sostegno a persone a cui si chiedeva per 8 anni state bene fermi, non fare nulla che vi diamo i soldi. Stiamo cambiando completamente il mondo, stiamo cercando di fare delle cose in cui chi è disoccupato non deve perdere la speranza di trovare lavoro, ma è difficilissimo farlo, lo stiamo facendo, quello che stiamo facendo sono sicuro che alla fine metteremo l'Italia e la Sardegna in linea con i paesi più bravi nel fare queste cose, e quando l'avremo fatto sarà chiaro che avremo speso bene i fondi europei. Poche cose chiare, visibili, che impattano direttamente sulla vita delle persone, le famiglie, se stiamo parlando della scuola, quelli un po' più adulti e i giovani, stiamo parlando per esempio dell'aiutare le persone a trovare lavoro. Poche cose molto chiare. Mi viene da pensare che abbiamo delle ferrovie disastrose in Italia e che se nei decenni scorsi avessimo deciso di investire un po' di più nelle ferrovie della Sardegna, oggi potremmo dire andiamo da Cagliari a Olbia in 2 ore e un quarto, ma mi sa che non lo possiamo ancora dire, forse perché abbiamo frazionato. Mi piace dire che io spero che tra non molto potremo invece finalmente dire che andiamo da Cagliari a Olbia, che andremo da Cagliari a Olbia in 2 ore e un quarto, nonostante, permettimi di fare il renziano per un attimo, nonostante molti stiano gufando continuamente contro questa cosa, ma noi lo facciamo. Cagliari-Sassari in 2 ore, Cagliari-Olbia 2 ore e un quarto, Sassari-Olbia in 1 ora, e tutti gli aeroporti collegati. Secondo me faremo una cosa ben fatta.
Charlina diceva, quali sono le regioni che hanno usato meglio i fondi europei? Si possono fare degli esempi? Regioni in Europa, ovviamente.
That's a very a tricky question, by the way, because every region is really very specific. But in general, I have to say that the northern regions are really very strong in building a vision and then using the innovative solutions to the challenges they face. They're really extremely creative and innovative, and we have to accept that Europe can succeed in economic development only by being smart and innovative, because we can't gain the competition of low prices for labor. We can't gain the competition of low prices for resources, because our continent has a very high standard of living, and we want to preserve that. So the only way that we can achieve economic development is by being innovative. So the ones that will succeed are the ones that are going to use their brain in a direct way in their economy. And I have to say that regions like, or countries like Denmark, a number of Swedish and Finnish regions are very much advanced in that. But we have also Italian regions that are advanced in that. And maybe we can name Lombardia. I don't know. I don't want to differentiate between the Italian regions, because each region has very good projects, very good showcases, very good achievements, and it's very difficult to summarize in pointing out best pupils or the worst pupils.
Grazie.
C'è la traduzione.
Io ringrazio prima, perché non so che cosa dirà dopo.
Very start to say a big thank you to Marta, because she's connecting me with you.
Grazie a Marta, allora.
Ok. Questa è una domanda molto difficile, perché ogni regione ha le proprie specificità, e quindi non va bene neanche dividere in bravi allievi e cattivi allievi. Però in generale possiamo dire che le regioni del nord sono in generale più forti, perché partono dalla costruzione di una visione e utilizzano delle soluzioni innovative per diciamo cogliere le sfide. Quindi sono più innovativi, sono creativi. E il segreto in effetti per un'Europa che abbia successo è quello di essere intelligenti e di essere innovativi, perché non possiamo fare affidamento sul basso costo del lavoro, sul basso costo delle risorse, perché il nostro continente è un continente che ha uno stile di vita alto, e noi vogliamo continuare a preservarlo. Quindi vogliamo raggiungere uno sviluppo economico basato sull'innovazione. E il successo è dettato proprio da questo, l'utilizzo di soluzioni innovative, l'utilizzo del cervello in modo innovativo. Poi è vero, ci sono delle regioni come le regioni della Danimarca, della Svezia o della Finlandia che sono molto avanzate, ma anche regioni italiane che sono avanzate, per esempio la Lombardia. Non voglio però fare la distinzione tra le regioni buone e le regioni cattive, perché tutti quanti possiamo, utilizzando l'innovazione, anche raggiungere degli obiettivi e avere dei progetti di grande effetto.
Assessore Paci, sotto questo aspetto è evidente che c'è un gap di sviluppo tra il nord e il sud, anche lo Svimez l'ha detto recentemente, per quanto noi cerchiamo di correre, gli altri continuano a correre più veloci di noi. Come ne usciamo alla fine? Perché è vero che le regioni del nord fanno magari progetti più innovativi, ma forse lì la banda larga c'è già, ed è giusto che anche la Sardegna abbia la banda larga, così come questo POR propone. Quindi la sfida è correre più veloci, oppure dovrebbero avere più risorse? Perché forse, stando così le cose, il gap come riusciamo a colmarlo?
Ma noi abbiamo più risorse, Non c'è paragone tra le risorse che ha la Sardegna, che è una regione in transizione, rispetto a quelle che hanno le regioni in convergenza, quindi le regioni del Mezzogiorno d'Italia, Sicilia, Campania, eccetera, che hanno moltissime risorse rispetto a quelle avanzate del nord. Quindi noi abbiamo già più risorse, e ne abbiamo avuto molte nel passato. Il tema è spenderle bene. Ci sono adesso direttore prima non diceva quali erano le regioni anche del Mezzogiorno, anche dell'Italia, che hanno gravi problemi di spesa delle risorse, giustamente noi lo sappiamo e qualcuno qui lo può anche immaginare. Allora, il tema non è avere tante risorse se poi non si spendono e non si spendono bene. Non voglio dire che ne abbiamo abbastanza. La negoziazione con Francesco De Rosa è stata durissima, poi ci siamo fermati su questo 930 milioni, ma all'inizio ce ne volevano dare non più di 100 milioni, e poi insomma la trattativa è stata lunga, è stata di mesi, però insomma il tema è spendere bene le risorse che abbiamo, partendo da un progetto strategico. Noi crediamo di averlo, l'abbiamo detto dall'inizio, è una coincidenza fortunata il fatto che all'inizio della nuova programmazione ci sia una nuova giunta col suo programma politico, un programma politico che parla di istruzione, parla di capitale umano, dice che bisogna fare innovazione, dice che bisogna fare innovazione anche istituzionale. Dice, perché qui mi ricordo un articolo del professor Pigliaro che dice un problema del gap, del divario che abbiamo, è la nostra capacità istituzionale. Ma allora dobbiamo puntare su quello, dobbiamo capire che sta a noi, non a noi regione, a noi tutti, a noi cittadini, a noi imprese, a noi comuni, fare in modo di essere capaci di avere un progetto di sviluppo, mettere al centro le nostre competenze, le nostre risorse, ripeto, le abbiamo, le nostre conoscenze, le nostre valenze culturali, la nostra identità, e intorno a questo rimboccarci le maniche e avere un progetto strategico da portare avanti nei prossimi anni. Io sono certo che ce la faremo. Queste cose anch'io le ho scritte qualche anno fa. La Sardegna ce la farà, non ho alcun dubbio, perché abbiamo tutte le caratteristiche per potercela fare. Bisogna fare sistema, bisogna non disperderci, ripeto, avere questa visione strategica, e ce la faremo. Ci vuole tempo, non sono cose che si fanno con la bacchetta magica, ma ce la faremo.
Siamo in chiusura e sì, il presidente Pigliaru, secondo me, può chiudere.
No, non posso resistere, la domanda è troppo, poi devo attaccare Vito Biolchini su questo argomento.
Quindi, beh, allora.
Su quale cosa?
Si scalda il clima.
Posso farlo o no? Sono consentito, sì o no?
Certo.
No. Allora, Mezzogiorno, sì, la domanda è Mezzogiorno, io non posso esimermi. La maggioranza di cui facciamo parte, il centro-sinistra, il PD in particolare, il governo Renzi, finalmente, io credo con un po' di ritardo, si sta occupando del problema principale di questo paese. Questo paese ha un problema che si chiama Mezzogiorno. È un problema che esiste intatto da almeno in questi termini, non da ieri, la Svimez improvvisamente scrive una cosa, non so, poi gli esperti di media mi diranno perché una cosa che tutti sapevano è diventata improvvisamente rumorosissima. La verità è che dal 70, 1970, che non è ieri, che il Mezzogiorno naviga intorno a un prodotto interno lordo pro capite pari al 60% di quello del centro-nord. Non stiamo parlando di Italia e Africa, stiamo parlando di una cosa dentro l'Italia, una differenza che nel resto del mondo occidentale in questi termini non esiste, che riguardi un pezzo così grande del paese. Quindi è un caso assolutamente clamoroso. Fino all'altro giorno tutti facevamo un po' finta di nulla. Perché? Perché alla fine uno non sa più cosa fare, sostanzialmente. C'era una lunghissima rassegnazione. Benissimo venuto finalmente il fatto che si parla di Mezzogiorno, che si parla del fatto che c'è una persistenza, una difficoltà, perché siamo qui a parlare del fatto che certamente l'Europa è intelligente, smart, tutto e così via, però rimaniamo sempre con quel gap pazzesco. No, bisogna aggredirlo il problema, bisogna prenderlo con violenza ed aggredirlo, e questo è un grandissimo tema per l'Italia. In Italia ci sono 80 miliardi che passano dal nord al sud ogni anno, tra i 70 e gli 80 miliardi, per garantire un livello di, come dire, diritto di cittadinanza uniforme, però è un costo assurdo. È chiaro che bisogna aumentare la priorità del Mezzogiorno, e quando questo lo si farà l'Italia sarà uscita da una crisi, la crisi dell'Italia non è del 2009, l'Italia è in crisi da decenni naturalmente, faceva finta di non esserlo facendo debito pubblico, facendo svalutazioni, ma è in crisi profondissima e una delle componenti di questa crisi è l'incapacità di affrontare i problemi del Mezzogiorno. Bene, c'è un governo nazionale serio, ci sono governi regionali del Mezzogiorno, alcuni molto seri, qualcuno serio naturalmente, ma diciamo che c'è una grandissima opportunità, se non altro ci parliamo, parliamo lo stesso linguaggio, è la grandissima occasione. Allora ci sono cose che vanno fatte, Raffaele Pacci ne ha già dette di fatto, le voglio ripetere a voce molto alta perché è un impegno anche per noi, che sono le seguenti. Uno, l'assistenzialismo nega lo sviluppo, c'è poco da fare, basta guardare l'agricoltura per capire di cosa stiamo parlando, basta capire quanto dare un'assistenza che non incentiva ad essere produttivi diminuisce la probabilità di essere produttivi. Se andate in giro anche in Sardegna forse sapete di cosa stiamo parlando, invece noi vogliamo un'agricoltura molto produttiva perché sappiamo di avere dei buoni prodotti, sappiamo che devono diventare produzioni che invadono il mondo e non che mangiamo noi nel nostro piccolo. Quindi c'è un grande problema di assistenza, di assistenzialismo, ridurre molto gli spazi di assistenzialismo, esattamente come si fa nel mercato del lavoro. Non do soldi a un disoccupato perché rimanga disoccupato, gli devo dare i soldi perché smetta di essere disoccupato, perché si mette in una politica attiva per uscire da una disoccupazione. Non devo dare i soldi a un agricoltore perché faccia relativamente poco, devo dargli i soldi giusti perché sia in grado di produrre molto. La seconda cosa è istruzione, non possiamo stare in una situazione in cui i nostri ragazzi a 15 anni hanno perso 2 anni di competenze rispetto ai ragazzi e ragazze del centro-nord, perché poi entrano nel mercato del lavoro e sono già deboli e cominciamo a riprodurre il clima. Terzo, le istituzioni devono essere credibili, allora ci vuole grande legalità nel Mezzogiorno, questo riguarda un po' meno la Sardegna, ma è il grandissimo tema. Se le istituzioni non sono credibili la gente continuerà a comportarsi in modo difensivo e non in modo, come dire, che va verso lo sviluppo, la fiducia verso le istituzioni e verso gli altri, un tema cruciale, enorme, lo sfiora malapena. Quarto, infrastrutture che abbiano senso. Alla festa dell'unità di qualche settimana fa a Milano, in un intervento, in una riunione sul Mezzogiorno, sono rimasto colpito dal fatto che non siamo gli unici ad avere problemi di trasporto naturalmente, che questo è un grandissimo tema, vogliamo puntare sulla bellezza, la cultura, il turismo fuori stagione eccetera, e poi si fa fatica non solo arrivare in Sardegna ma anche arrivare in moltissime zone del Mezzogiorno. Quindi mettendo insieme queste cose noi interveniamo sui gap fondamentali del Mezzogiorno, ma soprattutto se riusciamo a spostare le cose in 3-4 anni, se riusciamo a fare questa cosa, mettiamo in moto la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, che è la cosa fondamentale. Perché devo polemizzare con Vito? Perché credo che mi abbia trattato malissimo per il fatto che sono andato al non so dov'ero, alla direzione, del PD, e invece di parlare tutto il tempo di Sardegna mi sono permesso di parlare di questo tema del Mezzogiorno. Io credo che il tema del Mezzogiorno sia importantissimo, il tema della Sardegna sia abbastanza separato da quello del Mezzogiorno, ha una componente comune, ha delle differenze molto importanti, ma noi facciamo parte dell'Italia e l'Italia è il nostro, come dire, è anche gran parte del nostro mercato. Se non riparte l'Italia è molto difficile che ripartiamo noi, se non riparte il Mezzogiorno non riparte l'Italia ed è un problema nostro importante. Mi sono permesso di parlare del Mezzogiorno e ne parlerò anche domani nel Festival dell'Unità perché è un punto cruciale della nostra probabilità e possibilità di crescere sostenibilmente e stabilmente.
Io credo, grazie Presidente, io penso che questo possa essere diciamo la giusta conclusione per questa serata, che comunque dà un segnale di volontà di condivisione di cose che altrimenti sarebbero ancora più complicate, ancora più difficili, ancora più... bisognose di studio, di comprensione e di spiegazioni continue. Ringrazio anche i nostri ospiti, oltre il presidente Pigliaru. Applauso. Oh. Se no non mi pagano a me, non per altro. Senza...
Che si scusa per il ritardo. Ah, energia all'università, ok.
L'assessore alla programmazione Raffaele Pacci. La dottoressa Graziella Pisu dell'autorità di gestione del POR FESR, La dottoressa Carlina Viceva, direttore generale crescita intelligente, è lunghissimo, però insomma l'avete conosciuta. La dottoressa Agro, che se n'è andata. E come chiudiamo? Chiudiamo con... Ah, è Marta!
Marta
che... Siccome abbiamo la sede di Maurizio Costanzo, faccio come Maurizio Costanzo, la faccio alzare per l'applauso. Grazie Marta. Ecco qua.
Allora ringraziamo anche coloro che ci hanno ascoltato in diretta su Radio X e che ci hanno anche visto in diretta sul sito dell'Unione Sarda. Chissà sempre quando ricapiterà una cosa del genere.
Mamma mia.
Detto questo, vi lasciamo con un video, dopo il quale ci sarà il concerto di Gavino Murgia, ecco, e questo, del maestro Lai.
Questo video riassume un pochino sia quello che conosciamo della Sardegna, sia quello che ancora non conosciamo di questa misura. State qui perché dopo arriva una musica strepitosa, ve lo giuro io. Grazie a tutti e buonasera.
Buonasera, grazie.
Extra, 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 extra.